Un giorno Jonathan, figlio di Saul, la guarnigione dei Filistei che è là dall'altra parte.
A suo padre, non Saul stava allora all'estremità di Gibea,
tutto il melograno di Migron, e la gente che aveva con sé ammontava a circa 600 uomini. E Aia, figliuolo di Aitub, fratello di Icabod, figlio di Fineas, figlio di Eli, sacerdote del Signore a Silo, portava l'efod. Il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato. Fra i passi attraverso i quali Jonathan cercava di arrivare alla guarnigione dei Filistei, c'era una punta rocciosa da una parte e una punta rocciosa dall'altra parte. Una si chiamava Boses e l'altra Senè. Una di queste punte sorgeva a nord di fronte a Micmas e l'altra a mezzogiorno di fronte a Geba. Jonathan disse al suo giovane scudiero: «Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi. Forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente». Fin qui la lettura della parola del Signore. Questa che Jonathan comincia in questo momento è una battaglia decisiva. Sapete tutti che Saul è il primo re di Israele, fino allora c'erano stati i giudici, l'ultimo dei quali si chiamava Samuele. La battaglia è decisiva e Jonathan era a capo di 1000 uomini e il re Saul, suo padre, a capo di 2000 uomini, 3000 soldati in tutto. Jonathan vinse i Filistei che stavano a Gibea e allora, siccome i Filistei videro che c'era stata una sconfitta, si riunirono in massa a Gilgal. Tutto il popolo di Israele, per fronteggiare i Filistei riuniti, si riunirono dall'altra parte e le proporzioni erano talmente diverse che la battaglia era già decisa prima di partire. Allora, Israele si riunì a Gilgal e i Filistei dall'altra parte. È importante vedere che i Filistei avevano un esercito di 30.000 carri, una cosa straordinaria, 6.000 cavalieri e soldati numerosi, non li conta neanche, dice con un'espressione tipica, come la sabbia sulla riva del mare. Che gli vuoi fare? Come possiamo andarci noi, popolo di Israele, a combattere contro una forza così grande? È impossibile. E dice la scrittura: il popolo si vide alle strette e si nascose nelle caverne, nelle rocce, nelle cisterne. Chi se ne andò oltre il Giordano scappavano. Tanto che Saul vide che il popolo si disperdeva, che Samuele non arrivava per offrire sacrificio e addirittura Saul si improvvisò sacerdote. Non si poteva fare. E lo fece e commise un grave peccato. Agli occhi di Dio fu rimproverato da Samuele, che quando arrivò gli disse: tu hai fatto una cosa così grave che Dio addirittura ti toglie il regno per darlo a uno migliore di te. Sarebbe stato l'uomo secondo il cuore di Dio, sarebbe stato Davide. Ma è interessante vedere che tutto il popolo tremava perché erano arrivati in massa questi Filistei. E questa situazione è simile a quando Davide fronteggerà poi Goliath. È una situazione simile. Tutto il popolo di Israele aveva paura. Saul non si faceva avanti, Goliath veniva avanti dall'altra parte e insultava il popolo di Israele, i Filistei erano tanto più forti, tanto più potenti, avevano pure questo gigante con loro e non sapevano come fare. Che cosa avevano fatto i Filistei? Furbi, avevano fatto così, per impedire che il popolo di Israele si fortificasse, si era preso tutti i fabbri. I fabbri che lavoravano il metallo se l'era presi tutti nella zona della Filistia. Allora, chi voleva arrotare qualcosa, un qualsiasi strumento, anche una zappa, una falce, doveva scendere fino nella Filistia e poi dopo ritornarsene indietro. Dovevano pagare perché non avevano più i fabbri nella loro zona. Erano stati furbi, erano stati intelligenti. Allora facciamo il conto: con questi 30.000 carri, 6.000 cavalieri e tanti soldati, fatemi fare il conto, quanti strumenti di guerra avevano? Cominciamo dai carri armati, poi ci sono gli F-16 e poi vediamo. Due spade ce l'aveva il re Saul e suo figlio Jonathan. No, forse quello che tu hai in mano ti sembrerà un'armatura da nulla. E quando tu guardi attorno dici: ma il fratello, la sorella, ma pure loro sono poco armati. Ma dove andiamo noi con le zappe? Ma dove andiamo noi con i bastoni? Quelli sono armati fino ai denti e hanno 30.000. È illogico che tremiamo, no? Ancora c'è una spada. Abbiamo un'arma in mano. Abbiamo la parola di Dio, alleluia. E noi potremo andare avanti e vincere con la parola del Signore. Ma rispetto a tutto quello che avevano loro era veramente nulla. E Saul vide il popolo impaurito che si disperdeva e così non sapevano come fare, tutto contro, tutto andava in modo contrario, non c'era possibilità di vincere. E allora ecco un uomo che interviene. Fratelli, sulla terra non c'era alcuna possibilità di vincere e non c'era nessuno che intervenisse, e gli uomini erano tutti disarmati per combattere contro le forze dell'avversario, del nemico, del diavolo, di Satana. Quando a un certo punto dal cielo ci fu uno che intervenne, il nostro Jonathan, si chiama Cristo Gesù il Signore, è lui che intervenne per la mia e per la tua salvezza, per la mia e per la tua liberazione. Jonathan ha un nome che significa che Dio ha dato, che Dio ha concesso, e Dio Padre ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo Gesù per ognuno di noi. Il nostro Jonathan è Gesù, lo ripeto, il nostro Jonathan è Gesù, alleluia, Gesù è il Signore. La decisione di Jonathan fu questa. Una decisione senza avvertire il padre, quando certe volte devi fare delle azioni di fede, non sempre gli altri attorno a te ti capiranno. E allora tu prega il Signore e poi vai con tutto il cuore. E le battaglie della fede, conquistare terreno al nemico, andare anche da soli in una certa direzione non sempre è facile. Si deve fronteggiare una forza veramente impari rispetto alla nostra. Come si deve fare? Vai avanti, combatti con le armi della fede e dell'amore. Jonathan si decise e Jonathan vuole arrivare a un passo cruciale controllato dalle guarnigioni dei Filistei ed esercita fede nel Signore. Il verso 6 è bellissimo, dice così: andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi, forse il Signore, attenzione a leggere bene la Bibbia, forse qui non indica il dubbio, no, è il forse di Giosuè, forse il Signore con noi ci introdurrà nel paese promesso, nella terra promessa. Non è il forse del dubbio. In italiano noi lo potremmo intendere così, ma non è questo. Forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente. Per il Signore non è difficile, per me e per te il problema è irrisolvibile. Per me e per te non abbiamo armi sufficienti. Ma per il Signore, il concetto importantissimo, non c'è bisogno di tanta o poca gente, c'è bisogno di andare nel nome del Signore. Davide divenne amico di Jonathan per questo motivo. Avevano lo stesso pensiero, lo stesso sentimento, camminavano insieme. E quando Davide vinse, disse a Goliath, quando correva incontro, gli disse: non è importante molto o poca gente, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore. Tu vieni a me con tutta questa armatura, ma io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti. Il Signore ti darà nelle mie mani. Gloria al nome del Signore. Fratelli, andiamo avanti e vinciamo con la forza del Signore, non con armi umane. E Jonathan è deciso e va avanti. Poteva scoraggiarsi, poteva dire: non fa per me, chi me lo fa fare? Quando tutto sembra contrario, quando tutto ti sembra avverso, continua e solo studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Dio non ti chiede di essere Goliath, Dio ti chiede soltanto di correre alla linea di battaglia, di andare avanti, di avanzare e di essere al centro della sua volontà. Non combattere con armi umane. Non è il caso, noi non siamo persone guerrafondaie, vogliamo combattere con le armi dell'amore e della fede. Chiesero un segno e dissero: adesso vediamo come si comportano i nemici, se ci invitano è meglio ponderare bene la situazione. Sapete, certe volte noi affrontiamo delle cose così molto alla leggera, invece è bene meditare. Cosa succederà? E vediamo prima come si comportano loro. Se ci invitano, noi lo prendiamo come un segno da parte del Signore. Siamo come invitati alla battaglia, andremo e il Signore ci darà vittoria. La battaglia in sé e per sé fu una cosa particolare, però si arrampicarono. Dice che Jonathan si arrampicò con le mani e coi piedi. Certe volte ci sembra una cosa così, noi siamo un po' a volte anche fatalisti, no? Ci mettiamo lì e diciamo: ma sì, il Signore interverrà, amen, il Signore provvederà. No, però impegniamoci, no? Facciamo la nostra parte. E si arrampica nelle rocce a mani nude per salire su incontro ai nemici. Non so se io e te l'avremmo fatto, vedendo come erano agguerriti, vedendo come erano armati. Forse più che arrampicare avremmo fatto come tutti gli altri israeliti: scavare qualche grotta e rifugiarci dentro, no? Andare nelle cisterne, siamo più tranquilli, sai, arrivano delle frecce, noi le possiamo evitare, siamo ben nascosti. E no, Jonathan va, si espone, comincia a salire, impegniamoci. È arrivato in cima, combatté senza risparmio. Lui vinceva i filistei e lo scudiero li finiva. Bello. Ma senti un po', ma Jonathan era quello che era diventato tanto amico di Davide. Ma allora, quando uno stava vicino a Jonathan, ci diventava amico. Era un carattere, era un modo di vedere le cose, una fede che aveva particolare. Guardate, il verso 7 dice: il suo scudiero gli rispose: fa tutto quello che ti sta nel cuore, va pure, ecco io sono con te, dove il tuo cuore ti conduce. Io sono attaccato a te. Quando tu vai alla battaglia, io vengo con te. Tu vai davanti, io ti vengo dietro. Tu vinci e io combatto. E io finisco questi qui. Fratelli, non è così anche per noi? Abbiamo trovato un amico che ci ama in ogni tempo. Lui va davanti a noi e lui vince le nostre battaglie e noi possiamo andare avanti con lui e possiamo vincere, perché stiamo seguendo il vincitore. Gesù è il nostro Signore, Gesù è il nostro capitano. Che dite, fratelli? E noi andiamo davanti e noi andiamo dietro a lui. Jonathan suscitava questo sentimento. In poco spazio di terra sembravano così tanti quei 20 morti, solo 20 soldati nemici. Ci sembra a noi solo, Solo 20 soldati nemici, e per gli altri filistei quei nemici in quel poco terreno sembravano così tanti che non capirono più niente. Ma che sta succedendo? Ma come mai? Ma guarda come sono ammucchiati, ma allora saranno morti a migliaia. Ma com'è successo tutto questo? E cominciarono a scappare, cominciarono a fuggire, tanto erano i fuggitivi, il rumore dei fuggitivi, che la terra tremò. Sembrava pure un terremoto, e allora avranno pensato: ci saranno anche altri eserciti che stanno arrivando, non so cosa sta succedendo. Insomma, avevano paura, erano terrorizzati. Tre schiere di filistei che si erano divisi per poter accerchiare e vincere questi disarmati ebrei con due sole spade, non riuscirono a combatterli, a vincerli, ma addirittura fuggirono terrorizzati. Nessuno ti potrà stare a fronte. Vai avanti per fede, vai avanti. 1000 te ne cadranno a destra e 10.000 a sinistra. Guardate bene la proporzione: uno solo ne insegue 1000 e due ne mettono in fuga 10.000. Fratelli, con Gesù noi siamo più che vincitori. Amen. Noi possiamo andare avanti, e dopo la battaglia c'è la vittoria. Erano così sbandati i nemici, fuggivano qua e là, come era successo con Davide, che appena vinto Goliat, tutti i nemici filistei si impaurirono e scapparono. Quello che Davide fece ricalca perfettamente quello che aveva fatto in questa occasione Jonathan, il figlio del re. Perciò si erano lì uniti in modo particolare. La vittoria fu grandissima, ci fu un grande tumulto, i filistei si erano messi addirittura a combattere tra di loro, c'era una grande confusione. Questo è il mondo, fratelli, nel mondo c'è una grande confusione. Non guardate che vi sembrano agguerriti, che vi sembrano forti, quelli del mondo sono da una maggioranza, non guardate le proporzioni, i numeri, non guardate nulla. Io più Dio siamo la maggioranza, possiamo dire amen? Fratelli, coraggio, andiamo avanti. Gli ebrei cominciarono a inseguirli. Quello che si era rintanato nella cisterna, quello nella grotta, dice: chi? Guarda, i filistei stanno scappando tutti. Dai, dai, coraggio, usciamo fuori, andiamo. Ma che abbiamo noi? Le spade, i bastoni, dove andiamo? Non abbiamo spade, anzi, scusate, abbiamo solo le zappe. No, andiamo, andiamo, perché ormai sono in confusione. Tutti uscirono fuori dai nascondigli, combatterono e vinsero. Furono stremati dalla stanchezza, ma avevano combattuto e avevano vinto nel nome del Signore. Tieni la rotta, segui il tuo capitano Gesù e la vittoria verrà. No, quel problema è troppo grande, quell'altro problema è insormontabile. No, vai avanti, perché la vittoria non viene da me e non viene da te. La vittoria viene nel nome del Signore degli eserciti. Lui ci aiuterà. Alziamoci in piedi, adoriamo il Signore.